a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Ci siamo, mi fa molto piacere dare così il via a questa settimana proprio con lui, con Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato.
Ciao, ciao carissimo, buongiorno, un abbraccio a tutta la fantastica famiglia di Maracanã. E no, lo sai quanto è un vanto per me poter essere insieme a voi, che siete veramente, producete la trasmissione, una delle trasmissioni di riferimento dello sport italiano. Allora, io non posso che partire da Atalanta-Napoli, caro Marco, perché ti devo dire, poi il giorno dopo ho visto anche Fiorentina-Torino, ho visto altre partite, mi è sembrato quasi un altro sport in certi livelli. Quindi prima di tutto un applauso a due squadre che secondo me danno vanto al nostro calcio, ecco, danno valore. E poi ragazzi, ma che cos'è Conte? Ma quanto vale Conte? Cioè, noi spesso ci si sofferma sugli ingaggi faraonici che questo allenatore ha preso in Italia, in Inghilterra, dove ha lavorato. Però io ripensavo all'effetto di Conte nell'ultimo mese. Scoppia il casino Kvara, perché Kvara non è esploso il giorno in cui Kvara è andato al Paris Saint-Germain. Dovete immaginarvi che sicuramente erano settimane che sotto traccia tutto ciò succedeva. Infatti, se vi ricordate, in alcune partite non era andato nemmeno titolare. A Firenze addirittura non era andato nemmeno in panchina, e questo era probabilmente già un segnale di un qualcosa. Stiamo parlando di uno dei 4-5 giocatori determinanti del Napoli. Conte cosa fa? Niente, incassa, trova alternative. A Firenze propone Spinazzola per fare l'esterno alto, nel ruolo dovrebbe dovuto giocare Kvara. Fa punti, non solo non frena, ma accelera dimostrando che lui trova all'interno del gruppo la forza di andare oltre i singoli. Poi, ma te hai visto l'abbraccio di Lukaku a Conte? Cioè Lukaku ha fatto uno scatto che non è nemmeno nelle sue corde a fine partita per andare a abbracciarlo. Straordinario. Poi Conte parla e dice: io non ho bisogno di un giovane per sostituire Kvara, o arriva un giocatore vero, non me ne importa niente. Due palle gigantesche. E poi prende il microfono e davanti a 3.000 persone parla ai tifosi. Questo è Conte, ragazzi. Conte è un fattore. Cioè Conte determina, Conte alza il livello, Conte crea identità. Conte oggi è probabilmente il vero cannoniere di una squadra che poi ha un centrocampo galattico, ha veramente ha qualità in tutti i ruoli. Però c'è quest'uomo che è riuscito, e te sai benissimo perché l'hai vissuto in passato, anche le sofferenze di García, è riuscito a mettere in un angolo anche il presidente,
sì.
Riportandolo a fare il suo ruolo. Ecco, quando si dice l'effetto Conte, io ho portato 4-5
elementi. Quando si dice che l'allenatore conta?
Conta. Quando conta tanto. Si dice l'allenatore conta il 10%, nel caso di Conte non è così. Nel caso di Conte non è così. E questo è un avviso ai naviganti, tanto ormai lo scudetto è un affare tra Inter e Napoli. Ecco, io credo che l'Inter, non, se fa scappare il Napoli, perché l'Inter avrà la Champions e poi un po' di distrazioni, ce l'avrà, mi sembra una squadra un pochino stanca, è una squadra che vince per la qualità, non per un'idea di gioco in questo momento, perché ha talmente tanti giocatori forti che a turno la risolvono. Però oggi io ti devo dire, se dovessi dare il 51%, e so che i napoletani faranno tutti gli scongiuri del caso attaccandosi a tutto quello che può servire per fare scongiuri, però io se devo dare il 51% lo do al Napoli.
Io aggiungo una cosa solo a quello che hai detto, a cui mi trovo veramente in piena linea. Aggiungo solo, tu giustamente hai sottolineato il centrocampo mostruoso del Napoli. Oggi è facile dire che Anguissa ha fatto un partitone, è facile dire anche che Neres sta sostituendo Kvaratskhelia veramente alla grande. Però ti devo dire che colui che in campo riporta proprio la mentalità di Conte è Lukaku.
Certo.
Nella partita che ha fatto contro l'Atalanta, io l'ho definito secondo me il migliore, perché è vero che è stato francobollato per tutta la partita da Ian, molto, ma lui ha lottato, lo portava sempre fuori, faceva salire la squadra quando la squadra faceva il blocco basso, ha lavorato tantissimo per far inserire i centrocampisti, ha fatto un lavoro enorme e poi ci ha messo la firma col gol nella fine, proprio alla Lukaku, quando gli ha detto a Scalvini: spostate che io segno. Questo è proprio il messaggio che ha.
E io ti ho chiosato che un omone di 100 kg sì. poi fa 100 mesi per andare a abbracciare l'allenatore. Sì, sì, l'ha fatto quasi volare per l'aria.
Sì, sì, sì.
Hai vinto. Guarda, te allenatore, quando succede queste cose hai vinto.
Assolutamente.
Perché vuol dire che in un mondo dove te mi insegni comandano gli individualismi,
esatto.
Lukaku, numero uno, viene da te. La prima cosa che fa viene abbracciarti.
Sì, sì.
Come dire grazie. Ecco, verissimo. E questo è
il primo.
Ti devo dire, 8 pieno a Conte, do comunque la sufficienza a Gasperini, anche se ti devo dire, caro Marco, che io, ma guarda, ne ho parlato anche con allenatori importanti. Io qualche settimana fa pensavo che l'Atalanta potesse vincere lo scudetto. Mi ero fatto questa convinzione perché ci vedevo una maturità nuova, ci vedevo anche una certa profondità di squadra che forse non c'era in passato. L'Atalanta comunque è da anni che è in quella posizione, cioè non è una che arriva per caso al tavolo, a un certo tavolo, no? E invece gli manca ancora qualcosa, non so se è l'abitudine a essere da scudetto, perché non si diventa di colpo, non so se manca qualche giocatore in più, non so quanto comunque il percorso anche in Champions, che l'Atalanta affronta con grandissima ambizione e con grande personalità, può pesare. Mi ero sbagliato, l'Atalanta non è ancora pronta, ecco, questo mi dispiace. Allora, se Conte merita 8, Pallarino merita 4. Ecco, io, a proposito di quando gli allenatori poi contribuiscono ad alimentare confusione, allora, la confusione di Pallarino ieri nella partita al Torino è stata prima, durante e dopo. Allora, prima perché ha fatto alcune scelte di formazione, penso ostinarsi in maniera illogica a proporre un giocatore, un suo allievo, che non da una partita ma da un girone sta deludendo, parlo di Colpani, a insistere nel proporlo titolare quando lui in questo momento non si è preso la Fiorentina e quindi non è veramente all'altezza, nel non aver capito che Comusso, che è uno dei gioielli del calcio italiano, è cotterello da almeno un mese e quindi c'hai un giocatore da 16 milioni in panchina, Pongracic, che non ha giocato praticamente mai. E lì l'allenatore deve avere la capacità di capire chi è pronto per giocare. L'incomprensione di giocare con una squadra che si ritrova in 10 di svantaggio per un'ora, che l'unica cosa che non devi fare quando sei in vantaggio è quello di impaurirti e abbassarti. Se sei in vantaggio devi andare a fare il secondo gol e vinci la partita. Invece lui continuava a invitare alla cautela e ha chiuso con una conferenza stampa nella quale ha ricordato: però noi siamo sesti in classifica, abbiamo la quarta miglior difesa del campionato. Non so di che cosa, io credo che sia in un momento di grande confusione. Credo che resterà, verrà confermato, anzi ne sono sicuro. Non so nemmeno se poi la partita con la Lazio sarà decisiva, perché con la Lazio puoi perdere anche se vai a mille all'ora. Però non c'è dubbio che il Pallarino, che ci aveva stupito tutti con un'idea di calcio, con Bove spostato a sinistra, e che poi diventava un centrocampista aggiunto con un certo calcio che era un calcio molto utilitaristico.
Posso farti una domanda, Luca?
Devi.
Ti faccio una domanda perché ho visto la Fiorentina molte volte quest'anno, no? Mi è capitato di vederla molte volte. In quelle 8 partite era una roba, univa la qualità e la concretezza, perché ha vinto anche delle partite soffrendo, ok?
Molto.
Però io ritenevo e continuavo sempre a dirlo anche qui a Maracanã, sottolineando il lavoro di Pallarino, però ho detto: ragazzi, la Fiorentina sta al massimo delle sue potenzialità, cioè mi sembrava un andamento troppo forte da sostenere, no? Adesso invece mi sembra che sia andata al di sotto della normalità, però io ti devo dire la verità, tutto sommato ho trovato le parole di, è vero che lui si è difeso e ci mancherebbe, ha voluto trovare una giustificazione, però che la classifica rispecchi il valore della squadra, cioè nel senso è in linea con quello che sono le forze di questa squadra. Non vorrei che ci fosse, lo dico a te Luca perché conosci molto meglio il contesto, non vorrei che ci fosse una sopravvalutazione di questa squadra nell'ambiente, non vorrei che la società in questo momento si faccia coinvolgere da questa cosa e non tuteli l'allenatore, perché secondo me cambiarlo ora...
No.
Non mi sembrerebbe una cosa sensata, ecco, ti devo dire come la vedo. Cioè, mi sono chiesto: ma la società crede in Pallarino, sì o no?
La società crede in Palladino, okay. Crede in Palladino, ma non è contenta di Palladino. Non so se riesco a spiegare.
Però è grave sta cosa.
No, non è contenta, ma secondo te che sei un direttore, quindi sei un manager, va bene? Allora, no, è la verità, è oggettivo. Secondo te, io Fiorentina, che ho speso 16 milioni su Pongracic, sono contento di vedere il mio giocatore sempre in panchina? Io Fiorentina, che se verrà riscattato ho speso 33-34 milioni su Gudmundsson, sono contento di vederlo a volte in panchina e non vederlo mai, dico mai, finire una partita? Mi pongo delle domande, no?
Certo.
Io società, vedi, Palladino ha fatto una cosa stranissima, ha spazzato via una squadra. Perché Terracciano, che prima c'era un'alternanza che è diversa, ormai non c'è più. Biraghi è fuori rosa. Quarta è stato venduto, Andrea, Marco addirittura, a inizio gennaio, quando in Argentina si ricomincia a giocare tra poco, quindi pur di levarselo di addirittura lì. Gudmundsson non è mai stato amato, Pongracic non ha mai giocato, Iconè non piace, Kwame non piace, Kayode verrà venduto perché non piace. Cioè, il problema, te fai una riflessione giusta, qual è il valore della Fiorentina? Perché te fai la domanda, perché è la domanda, bene? Allora, il valore della Fiorentina non è da Champions, secondo me. Non è.
Certo.
Però la Fiorentina ha un grande portiere e un grande centravanti. Cioè, io se ti devo andare, in più c'ha Dodò Gossens, c'ha un centrocampo con un giocatore come Cataldi, e purtroppo quando è sparito lui sono nati anche i problemi. Una delle stelle dell'ultimo campionato, Gudmundsson, e oggi, secondo te, a livello di rosa, la Lazio è molto più forte della Fiorentina? È più forte? Forse sì, forse no. Cioè, oggi,
forse ha più soluzioni, ecco.
Ha più soluzioni. Il Bologna, secondo te, è più forte della Fiorentina come rosa? Da via Zirkzee.
Ecco, questo è una bella valutazione da fare. Ecco.
Cioè, io dico che in questo momento la Fiorentina poteva fare, è nel suo range, questo è sicuro,
sì.
Ma ha buttato via una grandissima opportunità. Proprio l'ha buttata via, perché non mi rifiuto di credere che questa Fiorentina non sia più forte del Monza, dove ha perso, che non sia in grado di vincere una partita al Torino in 10 uomini per un'ora, che perda in casa con l'Udinese, che smarrisca proprio l'idea di calcio. È una squadra, non c'è più. Fiorentina è una squadra sparita. È una, sì, squadra sparita. Quindi sono curioso di vedere ora se la società, perché ora se la società vuole veramente aiutare Palladino, al di là del confermarlo, lo confermerà, deve comprare dei giocatori, deve alzare il livello della squadra. E io credo, e ti chiedo un parere su Cristante, perché io sono convinto che il prossimo colpo della Fiorentina sarà Cristante. Lo ritiene un giocatore che ha ancora qualcosa da dare a certi livelli?
Posso essere sincero, penso che nella Fiorentina possa ancora dare qualcosa.
Perché questo è un'idea. Io credo che la Fiorentina debba ricostruire il centrocampo. Folo Rush è entrato molto bene. Cristante sarebbe il giocatore di grande personalità, anche di esperienza, nonostante non sia vecchio. Però ecco, oggi la Fiorentina deve alzare il livello dell'altra squadra, perché ha corso con 11-12 giocatori e metà di questi oggi sono stanchissimi. No, stanchissimi. Allora, altra valutazione, appunto, la Lazio. Cioè, la Lazio sta dimostrando questo viaggio sulle montagne russe, su cui perde il derby, viene travolta dall'Inter, quasi umiliata dall'Inter, però poi riesce a ritirarsi fuori, e questo è un segnale importante, perché vuol dire che il gruppo è forte, che Baroni ha creato un blocco squadra che sa sopportare. Guarda, dopo il derby, io c'ho tanti amici romani, anche colleghi, mi dicevano: guarda, la Lazio si sbriciola, perché sono momenti importanti, il derby è un momento importante. E veniva, ti ripeto, poco dopo un'umiliazione, perché così va chiamata con l'Inter. E invece devo dire a Marco, bravo a Marco Baroni, perché vuol dire, sai che io considero Marco Baroni un altro Pioli, un uomo di buon senso, un uomo di calcio, no? Ecco, bravo, perché non l'ha persa la Lazio.
No.
E quindi complimenti alla Lazio.
Ma soprattutto bisogna dire, questo ritorna ancora nel concetto precedente, che sono degli allenatori che incidono molto. E ieri, non so se hai avuto modo di dare un'occhiata, mi è piaciuta moltissimo la scena che ha captato DAZN prima della partita all'inizio, quando Baroni ha richiamato tutti i giocatori che devono giocare la partita in mezzo al gruppo, in mezzo al campo, lui in mezzo, e dava delle indicazioni tattiche su come si doveva partire, affrontare la partita. È stato molto bello perché hanno captato proprio il labiale, lo hanno riportato su queste scelte dei cinque che si devono muovere in una certa maniera, altri in altra, e questa squadra ha praticamente in campo eseguito quello che gli aveva detto l'allenatore da subito: pronti, sì, partenza e via,
boh, ecco. E poi hanno fatto gol praticamente,
sì, squadra che va dritta in porta e vuole andare in porta, non vuole girare tanto col pallone, ma vuole andare dritta in porta. Ieri io ho rivisto la Lazio del girone d'andata ieri, io gli avrei dato.
Sì, e ti dico, guarda, ho appena fatto questa riflessione con un amico di Fede Viola e ho detto: sai cosa ha detto, cosa dicono i giocatori della Lazio? Dice: ora bisogna tornare a vincere all'Olimpico, domenica sera c'è Lazio Fiorentina, sì, sì, naviganti, perché ora questa Lazio è uscita, guarda, paradossalmente è uscita più forte dopo due momenti difficilissimi,
sì, sì, sì.
E questo è importante. Chiudo con un allenatore invece che mi sta molto simpatico, che è Conceição, ma ti dico la verità, mi ha deluso. Io non so se gli allenatori, quando parlano del dopogara, hanno la consapevolezza chiara di che cosa dicono. Ora, Conceição non è italiano, ma parla benissimo l'italiano, conosce l'Italia, quindi non può esserci un errore di lingua. Ma quando un allenatore a fine partita dice che i suoi giocatori hanno il frigorifero vuoto, non c'è fame. Scusami Marco, ma qui forse io non capisco. Ma chi gliela deve far venire fame ai giocatori? Chi? Io? Te? Il mitico Impallomeni? Chi? O l'allenatore? Ma se io sono la società lo chiamo. Ma scusa, fammi capire. Te dici che il problema di questa squadra non è fisico. Ha detto: ma giocare ogni tre giorni, ma ci mancherebbe altro, sono giovani, forti, virulenti. Cioè, il problema è che non hanno fame. Oh, ma gli alleni te, eh. Secondo te Conte li manda col frigorifero vuoto in campo?
No, no, sì.
Dio, no. Benedetto, se aprono il frigorifero mangiano per una settimana per la fame.
Io sono d'accordo con te.
Allora, prima di dire parole, ragiona. Oggi Conceição ha fatto il più grave grido di accusa a se stesso. E ti dico anche che io ora aspettiamo il mercato, vediamo se il Milan riesce veramente a inserire quei giocatori che potrebbero alzare in maniera chiara, evidente, ma io penso, così come non mi convinceva Fonseca, io credo che questa società deve ridarsi un quadro dirigenziale forte. E non ho niente oltre Ibrahimovic, per carità, io sono stato un suo grandissimo tifoso da quando era calciatore. Ma il Milan deve tornare a fare calcio, deve scegliere un allenatore forte, un allenatore, io sono molto italianista in questo, deve scegliere un allenatore che conosce
Sarri.
Ma io credo che Sarri, se lo chiami domattina, è lì.
Ma se lo chiama solo il Milan o se lo chiama anche la Fiorentina?
No, la Fiorentina lo ha detto, lui ha detto: io chiamo al Viola Park, suono, ma non mi aprono mai. e lui può suonare tutta la vita, può anche travestirsi, cioè scatta la cellula fotoelettrica, Sarri, finché c'è questa proprietà non entrerà mai. Ma io immagino che un allenatore nuovo per il nuovo Milan, quello della prossima stagione, che parta con un progetto serio, ci vedo poca identità di squadra, poco... Siamo lì, il Milan è veramente legato ai colpi di uno o due giocatori, non ci vedi, oggi abbiamo parlato molto del valore degli allenatori, potrei aggiungere quello che sta facendo con quella straordinaria classe Claudio Ranieri alla Roma, state attenti, arriva, guardateli perché vi arriva alle spalle, partita dopo partita, vi arriva alle spalle con buon senso. Chi ha cambiato la Roma? Niente, è tornato solo a far calcio, tra l'altro mi parlano di profondi rinnovamenti societari poi nella prossima stagione. E perché? Perché quando poi c'è uno come Claudio Neneri porta a fare calcio e vedrete, suggerirà persone che fanno calcio.
Bene, Luca, c'era soltanto una domanda, ma l'hai già risposta. Ti chiede soltanto se... ti chiedono se rischia Palladino qualora dovesse perdere contro la Lazio.
Secondo
però hai già risposto.
Non rischia nemmeno lì, anche perché io credo che questa settimana la Fiorentina farà mercato e mi insegni, fanno mercato su Palladino.
Certo.
Cioè, sarebbe ridicolo
fare su un altro, è chiaro, è chiarissimo.
Un abbraccio
a Luca Calamai, grazie Luca.
A Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.